I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ogni anno mia madre, non so per quale motivo, mi fa gli auguri alla festa internazionale per i diritti delle donne. L'ho imparata bene perché c'è una nomenclatura. E mi fa mia mamma: buongiorno, vita mia, auguri alla parte femminile che è in te e anche a quella maschile che è in me. Quindi mia mamma si identifica.
Ma che carino.
E fa: aspetta, perché noi due abbiamo due coglioni pazzeschi. Quindi mi fa sorridere. Beh, mamma è sempre dolce che mi fa. Però mia madre ogni anno per la festa della donna mi dice sempre: auguri alla parte femminile.
È vero?
Di te. E mamma, grazie a risponderti a quella femminile.
La Silvia che si ascolta "Am I a girl" di Poppy prima di scriverti, perché dico "Am I a girl?"
Mamma che non si aspetterà mai che io l'ho messa in questa cosa eventualmente, mi farà comunque, potevo scriverlo meglio il messaggio se mi dicevi che...
L'ora esatta è offerta da
Sandro.
Bob, il podcast è quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita.
È quando il dovere ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina.
È quella finestra sul mondo dove puoi guardare
o essere guardato.
È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi, ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Sandro.
E io sono Lele.
E questo...
Questo è Pov, il podcast.
Ma ancora,
me lo ripete.
Oi!
Oi, Sandro, buongiorno.
Come va?
Tutto a posto perché è giorno, quindi la puntata scorsa abbiamo detto che era il pomeriggio, ci siamo un po'... Noi siamo tipo gli animali che quando con l'inquinamento globale un po' più sera, un po' più giorno, vedi gli uccellini che sbattono contro i muri perché dicono che cazzo di orario è?
Daniela ha giocato a Life is Strange di recente.
Esatto, la vita è così strana. E tu come stai?
Tutto bene, tutto bene. Oggi un po' diverso, cioè nel senso mi sento in forma, ma non troppo.
Ok.
Cioè, capito, non mi voglio sbilanciare. Ci sono state puntate in cui mi sentivo a mille. Oggi un po' meno, soprattutto perché abbiamo un concentrato di aloe davanti a noi, quindi non può andare benissimo, cioè nel senso
è la cosa più buona del mondo,
capito?
Allora io confermo del fatto che apprezzo questi pezzettini un po' gommosi, un po' chewy, esatto, mi piacciono, poi ha un buonissimo sapore e poi ognuno ci vede quello che vuole, no? Tu mi dici, Sandro?
Sì. E parliamo di quello che beviamo in puntata, ragazzi,
come sempre abbiamo una cosa per rinfrescarci. Questa volta è un po' granuloso, ma noi siamo ragazze che amano le consistenze. Ascoltami, sono particolarmente contento oggi perché da un po' che ho deciso di prendermi cura della mia pelle, quella del viso. E dato che ho smesso di fumare tabacco un po' così e ora vedo un po' di benefici, mi piace sentirmi la pelle del viso bene. Cioè, dato che è una cosa che tutti ti guardano costantemente, quando c'è Zizi che ti fa una foto, ti faccio uno zoom, io penso che lei veda tipo grondarmi la pelle morta. E oggi mi sento molto fresca.
Cosa fai nella tua skincare routine?
Allora, ho utilizzato...
Ma ti linciano se dici la tua skincare routine.
Allora, la mia skincare routine solo... nel Patreon,
esatto.
Quando un giorno avremo, io confesserò il modo in cui mi detergo.
Sganciate il dinero per sapere che ci mettiamo in faccia.
Esatto. Se volete anche uno zoom dei pori, Zizi ha un altro Patreon che è foto scandalosa.
Esatto.
Sai cosa, io ho un problema con la skincare routine, che non... Perché? Non sono costante, tesoro.
Però posso dire, a me è come la palestra per me, la skincare routine.
Il male.
Non vai in palestra se tu non sei animato da un volere proprio. Io da quando ho cominciato, io non esco di casa se non la faccio. Sento il mio corpo che mi dice: da fa, tu devi fare la skincare routine.
Prima di uscire la fai?
Dovresti fare dopo.
Capì.
Per toglierti l'inquinamento.
Io lo faccio la mattina appena mi sveglio e la notte prima di andare a dormire.
Ottimo, sì,
per togliermi l'inquinamento del giorno.
Perfetto.
E per preparare la faccia a un nuovo inquinamento. Perché no, perché ogni tanto guardo anche delle persone specifiche che ti danno dei consiglietti. E insomma, andiamo avanti con questa canzone.
Direi
di
che parliamo oggi, poi Sandro? Se ci pensi, la skincare routine potrebbe essere un legame tra amici. Cioè, comunque, nel mio gruppo di amici è comunque un argomento, è un topic. Cioè, dire
farsi le maschere insieme?
Anche.
Tu consigli sbagliato tipo la, esatto, la crema che al posto di quell'altra, è amici che parlano di
sì, soprattutto le girls che si consigliano magari il tonico preciso, soprattutto il trucco, quella cosa,
chi
no?
conosce meglio la tua pelle se non i tuoi amici. Capito? Posso dirti, persone che ti vedono tutti i giorni costantemente, che è un po'
che
ti hanno
tenuto i capelli mentre vomiti in discoteca, la sanno qual è la tua,
via da me. Capito? Tu non mi devi vedere mentre ho gli occhi di fuori che sembro un uomo palla. No, e
bravo,
sto paura.
Però se avessi i capelli lunghi come i miei, hai bisogno di qualcuno che tiene i capelli, sennò ti sbrassi.
Se c'hai i capelli lunghi, okay, fino al culo, l'amica ti serve.
Ok, c'è bisogno comunque di un qualcuno che ti sorregge.
Amo, anche perché poi non sai che che collante è la vomitata insieme. Cioè, comunque è un'esperienza che vi guardate e tu dici, mi hai visto in un modo in cui nessun altro me l'ha visto prima.
Madò, piegata,
cioè, manco
in due,
mi mande, capito?
Hai ragione, Sandro, hai ragione.
Finita quella cosa, vi guardate e dite, io c'ero.
Non capito? Posso dirvi questa cosa? Una volta quando stavo vomitando malissimo con Martina, lei mi guarda e mi fa, dimmi cosa preferisci, se vuoi sto qui e se no ti aspetto dall'altra stanza.
Adoro.
È stato stupendo, perché io sento che stava per sboccare, vado di là, raga, tipo Matrix, il vomito che mi passa dietro.
Sì, sì.
Ah, ma hai scelto la pillola giusta, brava.
No, perché ci stavamo proprio incrociando, perché lei stava venendo in camera per vedere come stessi, io stavo andando in bagno. Ci siamo incrociato, vado, e per grazia di Dio è andato dall'altra parte.
Mi sa che c'è bisogno di una puntata a tema sbronze finite male.
Sbronze.
Sbronze, però questa non è il caso, siamo prima, cioè noi siamo già nello stesso gruppo, parliamo tra amici, perché questa è una puntata su le dinamiche di gruppo.
Esatto.
Cioè, siamo diventati manuale di sociologia, perché abbiamo detto, che cosa succede quando metti insieme delle persone splendide che decidono di essere splendide insieme,
Sandro,
per più tempo.
Ha finalmente capito di sentirsi Annalisa Tota, che le diamo un bacio, la nostra insegnante, non si può dire, anche se parliamo bene?
Sì, 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 così, ah, okay, random.
La nostra insegnante di sociologia dell'università. E allora, Fico, ti posso dire, già da subito, quando ho pensato a questa puntata, l'ho pensata in due prospettive: io che osservo un gruppo di amici e io che faccio parte di un gruppo di amici. E comincio con un commentino.
Cosa guardi tu, guardone?
Eh?
Cosa guardi tu?
Io so, il guardone degli amici, infatti.
Dove
mi
guardi?
Chiamano così, il GDA, il guardone degli amici.
Io lo vedo in giro per le strade di Roma e dico, un gruppo di amici, esatto, entro in questo bar.
Io mi avvicino prima, faccio, scusate, siete amici? Sì, okay. E me ne vado.
Tavolo vicino,
vi prego, esatto.
Chi è l'alfa lì in mezzo?
Scopriamo le dinamiche.
E qual è la zizi secondo te?
E la cosa che ho scoperto è quella che stai fatta, è quella con l'enne, che appena sento qualcuno che parla di enne capisco che è la zizi.
No, che dice una frase e poi guarda tutti gli altri come reagiscono e non dice più niente, capito? Esatto. Fa tipo, ma allora io,
la prima che parla di un guasto d'amore. E che cosa succede? Io di recente ho osservato, sono stato l'osservatore di un gruppo di amici che parlavano di dinamiche loro storiche, ok? Tipo quelle che quando ricicciano fuori, vi ricordate?
Sì, che si parla sempre della stessa cosa da anni e anni e anni.
A me piace, da osservatore, io ammiro tanto le dinamiche esterne, non come giudizio, per me si apre sempre una sorta di escape room. Molti di questi non ti informano sulle informazioni che dovresti sapere per calarti,
certo,
nelle storie che stanno per raccontare.
Diciamo che di base non, perché non penso di essere ascoltati, credo,
esatto,
capito?
Però è una cosa che amo da morire, perché uno, io cerco di trovare tutti gli indizi per permettermi di capire, perché poi odio interrompere quando rientrano nei, ti ricordi quando ha sboccato in terza media?
Ok, quindi comunque parliamo nella dinamica che tu sei dentro allo stesso gruppo di persone,
ma li sto,
e sei fuori perché magari non conosci bene quel gruppo,
certo,
in te. Ok,
io
pensavo
tipo
fossi proprio veramente a un bar nel tavolo vicino e qualcuno
anche
parlava,
guarda,
ma tu non c'entri proprio niente, capito? Stavi solo ascoltando.
Può essere anche quella dinamica, è che nel caso in cui io sono dentro al gruppo,
tipo un compleanno,
esatto, non mi sento escluso, ma mi piace cercare gli indizi per poi intromettermi e fare l'improvviso. Quindi Jessica, che fa alla fine? Ma come l'hai capito? Ah, perché stavo ascoltando.
Ti posso dire, io di recente, in realtà non recentissimo, ma mi è capitato ultimamente di essere di vedere accadere delle dinamiche di gruppo di un gruppo di amici storici,
ok,
in cui magari conosco anche molto bene uno dei membri soprattutto. E sai, quando tipo il tuo amico ti presenta al suo gruppo di amici, c'è, cioè,
sì,
questa la dinamica banalmente, e devo dire, quando si tratta di un gruppo storico, cioè, ma dico, raga, tipo, che ne so, gli amici del liceo che nonostante hanno quasi 30 anni ancora escono insieme, cosa che capita anche a me, cioè mi succede, e tu vedi accadere queste dinamiche, sono, a me posso dire, un po' mi si scalda il cuore.
Pure a me, bello,
perché vedo quella che dice no, perché poi tira fuori la storia che io non capisco, perché non conosco né il contesto né le persone di cui parlano, ma va benissimo così, e tutti quanti, no, morta, perché allora a quel punto arrivo io e faccio, ma chi è Giorgia?
Esatto.
Mi spiegate chi è Giorgia? E per 40 minuti mi parlano di questa persona che io non ho mai visto, non vedrò mai, magari ci vedo solo una foto, ma io sento Giorgia così vicina dopo un po', perché io adoro. E se però deve esserci la narratrice nel gruppo, cioè ci deve essere quella che ti dice tutto.
E le dinamiche sono due: uno, devi capire quanto puoi fare i commenti, perché se Giorgia è odiata, tu senti che ti senti un po' affine a Giorgia. No, Giorgia no, perché tu non ti puoi permettere di fare commenti. Quella Giorgia ha fatto soffrire tutte le persone di quel gruppo.
Dai, io so quello, proprio che a un certo punto capisco dove va il vento, esatto. E comincio a dire sì, comunque Giorgia, ma infatti, wow. Cioè non so un cazzo né cosa è successo prima né cosa è successo dopo, ma Giorgia, greve, l'abbiamo eliminata Giorgia, spero.
Via.
Infatti non è qui Giorgia, vero? Cioè, perché sennò magari se Giorgia sono io.
E dall'altra invece mi piace poter vedere questi momenti molto privati e intimi, cioè mi sembrano come degli squarci della vita di qualcuno passata che magari non avresti mai, perché poi sono molto intimi e particolari. Dai, come ce li abbiamo noi quattro, che molto spesso ricicciamo cose, se ci fosse gente esterna farebbe, ma di che parla?
No, infatti...
Le risate che ci siamo fatti con la roba del pollo, io penso di averle fatte...
Minchia cazzo, raga.
E gli spettatori chi erano? Tutti gli animali di casa Crespi. Perché ridono sti scemi?
Anche la vicina, quella un po' pazza, no? Che guarda da sotto.
E invece guardati Ciccio, rimanendo all'esterno sempre del gruppo di persone, tratto un'altra dinamica, vado un po' nel peso in questo momento, la dinamica dell'essere invitato nel gruppo di un tuo amico. A me mi è capitato una volta e raga quando ci sono...
No, aspetta, in che senso?
Allora tu hai un amico e un amico ti fa, amo vieni, esci con i miei amici una sera e quindi ti presento le persone che non abbiamo in comune ma fanno comunque parte della mia vita, un altro gruppo.
Quello di qui sopra.
Esatto. A me una volta io ho litigato pesantemente con... Io sono rimasto in quel gruppo, ma ho litigato con la persona che mi ci ha fatto entrare dentro, perché pensava che io volessi togliergli la scena. Cioè sono stato inserito in questo gruppo.
Aveva torto.
Totale.
Domanda.
No, totale aveva torto. Cioè, anzi, il mio modo euforico di comportarmi era per portare bella figura a lui. Perché è come quando mia madre mi portava agli eventi pubblici e tu devi essere un bravo bambino perché devi far vedere che ti abbiamo educato bene.
Non si è sentito valorizzato da te.
Per me io volevo far scena a lui, cioè volevo far dire, oh guardate lui che bella persona è, che si circonda, e quindi magari ero un pochino più estroverso, ma non pick me girl, cioè anzi raccontavo storie per elogiare questa persona fantastica che è amico vostro, amica mia, capito?
E poi che
alla fine mi sono stato recriminato nel corso di un mese del fatto che comunque si vede che sei bisognoso di amici, e io ho fatto perché... Ma raga, anno sabbatico, quindi 18-18 anni. E io ho fatto perché?
18-18 anni.
Perché ho fatto l'anno sabbatico. Sembra che tipo tu voglia metterti al centro dell'attenzione di proposito. Cioè, hai persone con le quali poter fare lo show. E io l'ho guardato e ho fatto: se mi conoscessi bene, sapresti che io sono così sempre e che non sono diverso da come mi comporto normalmente. Fatto sta che queste cose poi sono uscite un po'. Io non frequento neanche più io il gruppo di persone in questione. Ma li frequentai per un po' di tempo.
Ma conosciamo? Così, sì, no.
E qualcuno.
Ok.
E ci sono rimasto malissimo.
Non ci credo.
Al nostro pubblico può essere successo anche che ci sta ascoltando, le nostre amiche, amici. Però è brutto. Un sacco.
Allora io ti dico: è successo direttamente mai? Cioè, nel senso, io ho un grandissimo vantaggio, ma anche un grandissimo svantaggio su questo argomento, perché io ho il mio gruppo di amici stretto che me lo porta avanti dalle medie. Uh-huh. Cioè, io l'abbiamo sostanzialmente iniziato a creare dalla seconda media e ancora me lo porto dietro.
Salutiamo i gas.
Ora, c'è da dire, stretto. È cambiato molto, cioè, nel senso, ci sono state new entry, vecchie entry, però in realtà il nucleo, quello più stretto, è rimasto più o meno fisso. Ora, con l'età adulta stiamo a volte, vacilliamo un pochetto, ci dobbiamo un attimo guardare ogni tanto nelle palle negli occhi e ci diciamo amo che stuzza, però bene o male andiamo avanti nonostante tutti, però ecco, quindi non mi è mai capitato il fatto di avere questo tipo di dinamiche, perché comunque raga, ve lo dico anche nel male, è dalla seconda media che io il venerdì e il sabato so con chi passare quel tempo. Okay. Quindi questa dinamica mi è venuta meno, soprattutto perché magari in un compleanno, in un'altra situazione in cui c'erano gruppi più allargati, ci stavo, ma non mi capitava poi di dover in qualche modo fare qualcosa per mantenere quel contatto, perché so che sarebbe comunque rimasto indirettamente tramite il gruppo, capito? Quindi non ho mai avuto non mi è stato mai recriminato, si vede che hai bisogno di amici, perché comunque il mio gruppetto di amici stretto stretto ce l'ho sempre avuto ed è sempre rimasto invariato.
Ma palesemente era una frase per ferì quella.
Esatto. No, cioè non mi è stato mai detto, perché comunque nel gruppo se lo dicevi eri strano, perché cioè comunque eravamo noi, quindi perché dire una cosa del genere? La dinamica si è creata proprio perché eravamo noi. Quello che però mi è capitato è vedere entrare e uscire elementi più o meno dettati dal fatto che si fossero mollati da poco. Perché il discrimine è, ti sei mollato? Eccolo, ciccia fuori. Ci sono stati degli elementi che veramente entra, esce sulla base del fidanzato o la fidanzata. E te posso dire cringe. Cioè, nel senso, aiuto. Che brutto.
E amo più che altro. Allora, da una parte anche. Dipende anche come si vive il gruppo di amici. Cioè, voi tre per me siete persone alle quali vi presenterei persone che ho già un minimo conosciuto. Cioè, anche come la famiglia. Cioè, a voi non presenterei mai l'uscita dopo due giorni. Ma non perché non voglio che vedete.
Parli di fidanzato.
Di persone che uno.
Ma si vergogna di noi che non ci presenta le persone.
No, è che però do importanza a questo gruppo di amici. Per questo non voglio che sia un via vai di persone, certo, che uno porta. Nonostante se lo faceste voi, lo apprezzerei tantissimo. È più una mia modalità, ecco.
Sì, io in termini amoroso, attenzione, cioè nel senso, dovremmo un attimo capire la base tra di noi e poi conosci i miei amici. Cioè, io non sono di quelli che alla prima uscita, oddio, ti presento questo, ti presento quell'altro, cor cazzo, ok?
No, però posso dirti, sono una persona che è fautrice di un grandissimo insegnamento, almeno per quanto riguarda me, credo che le persone di cui io mi circondo siano modi molto belli per descrivermi indirettamente, sì. Cioè, non ti dico che ci sia una selezione nella mia vita, non so, penso di essere una persona che deve selezionare cioè in un modo come facciamo tutti nella, però non è che ti metto davanti a tipo Grande Fratello VIP e ti dico chi sei, che hai fatto nella vita.
Io quando ho conosciuto Tizi, ma ho detto fammi capire
sei step, gli hai fatto fa due colloqui orali, basta, cioè.
Non è vero, cioè prima di prendere confidenza con te io ci ho messo un po' di mezzo.
Sì, dici?
È cretino tu pure.
No, io mi sono sempre trovato più o meno. Cioè, non ho trovato difficoltà. Cioè, comunque nella mia personalità non c'è il Daniele Taurino style che al primo appuntamento ti parlo di vomito e iniziamo a parlare di vomito. Che in realtà è interessante. Cioè, ho scoperto che comunque potrebbe essere un qualcosa che lega a parlare del vomito. Quindi a volte lo faccio, a volte no. Però con Sizi non ho mai avuto molte remore, capito? Sentivo che potevo fare il disagiato tranquillamente, perché ci si intende. Però se no, in generale, io sono di quelli che soprattutto. Una dei quesiti che secondo me dovremmo un attimo approfondire è: ma gli amici dei fidanzati invece?
Ma quindi aspetta, tu hai messo che mi vuoi bene comunque. Questa cosa l'ha detta ai microfoni, quindi ce l'abbiamo.
Ragazzi, ma voi mi dipingete come una merda. Ma
io
non
ho mai. Tu non mi hai. Una volta mi hai detto ti voglio bene. Una. E neanche me l'hai detto tu. Io ti ho detto ti voglio tanto bene e tu, ahimè, ti voglio bene anch'io.
Amo, sei a una in più dei genitori di Sandro.
Scusate, mi sembra una cosa matura da dire. No, cioè, capito, mi disp perché comunque è un male, però va bene. Cioè, capito.
Io ho capito che eravamo amici quando mi ha mandato il primo cuore sul gruppo di WhatsApp.
Tu calcola che palese, ha fatto lo screen.
Ma io sento un legame viscerale. Voi non mi capite.
Nel senso che se muore lui moriamo noi e...
Quello che voi fatti secondo me. A parte il intanto no, ripropongo prima l'argomento di prima, perché dovevamo un attimo parlarne di più secondo me. Poi passiamo ad un altro. La dinamica entra esci dei gruppi vi è mai capitata?
Allora,
cioè,
sì, cioè,
penso che è molto comune, no?
Un sacco.
Come si azzisse? Cioè, quello che vi chiedo io è la persona che si capisce che è un po' ballerina, perché il fidanzato o la fidanzata gli occupa molto tempo, quindi in realtà non è manco una colpa fartene se tu decidi che comunque vuoi dedicare più tempo alla relazione e quindi la levi un po' agli amici, è una scelta. Ma tu lo comprendi che la persona è un po' entra esce, tipo Zizi con la casa del Grande Fratello.
Aspetta, ma spiegami meglio, è una persona del gruppo che si fidanza e comincia a sparire?
Esatto.
Ok.
Però tu lo capisci che questa, cioè, c'è palesemente quell'amica che fa così. Cioè, capito? Quella, certo. Magari c'hai, cioè, l'amica che io, tipo, una mia carissima amica, che in realtà praticamente è sempre stata fidanzata nel corso dell'epoca in cui siamo usciti insieme, che era sempre riuscita a molto mettere insieme il fatto di essere fidanzata e di avere degli amici. Magari anche degli amici molto presenti, capito? Poi invece c'è quell'amica che tu capisci, invece, che è un po' più portata a dedicare meno tempo agli amici quando la relazione gli occupa più spazio.
Guardami.
Quindi, quello che vi dico io, cosa succede? Cosa fate se questa persona che voi sapete che è incline a fare questo, prima sparisce, perché comunque è fidanzata, a una certa la storia finisce, e lei ritorna? Accogliete? Accogliete o non accogliete? No. Questo è il quesito.
Sì, e soprattutto per un motivo. Allora, innanzitutto io penso che come nelle relazioni, sai quando due persone nella relazione hanno una difficoltà, le risoluzioni non si possono vedere nell'arco del brevissimo tempo. Bisogna dare modo a le nuove istruzioni che vengono inserite all'interno della coppia di diventare fisiologiche. logiche.
Certo,
okay.
sì.
Allo stesso modo io penso che io sono sempre stato un po' attento a giudicare sotto questo punto di vista, perché non avevo mai avuto fino a qualche anno fa una relazione, e quindi non mi permettevo di commentare qualcosa che non potevo sapere se fosse fisiologico o meno dell'essere umano. Mm-hmm. Lo noto molto spesso in persone che hanno prime relazioni e quindi magari vivono con molta foga qualcosa che nel corso del tempo hanno anche molto idealizzato. Secondo me è innanzitutto un comportamento che di base può esserci sempre, sia in chi è già rodato all'interno dell'avere relazioni stabili e quindi condividersi con qualcuno, chi non lo è di base. Innanzitutto è un buon segno del fatto che vuoi dedicare una parte iniziale del tempo ad una persona che fino a questo momento non faceva parte della tua vita. E quello che io mi sento di fare sempre come amico è lasciarti modo di capire in che nuovo modo tu vuoi dedicare tempo a questo nuovo aspetto. Poi, se la cosa diventa nel corso del tempo un po' reiterata, allora comincio a farmi un attimo delle cose, perché
poi la storia finisce.
Però inizialmente non si può però non considerare almeno un piccolo momento iniziale
sì,
di terremoto.
Però io avrei paura proprio della, cioè se uno di voi due continuasse a sparire, io ad un certo punto non riuscirei a fidarmi della vostra presenza. Capito? Proprio perché so che nel momento in cui poi avete un partner a fianco ve ne andate.
La Zizia ha capito quando io intendevo, quando è predisposto parlavo di questo.
Però posso
brava,
dire delle volte sono anche quegli amici che hanno un po' dei lati toxic del quale molto spesso un po' te ne accorgi un po' prima. Mi spiego, da voi tre non me l'aspetto per niente, come da altre alcune persone specifiche della mia vita, ma perché credo anche che sia un po' l'attitude di persone che vivono troppo in funzione del prossimo. E se prima erano gli amici le persone sulle quali uno si adagiava, poi diventa il tuo partner. Quindi una persona che ha una dinamica tipo mi fidanzo e sparisco, forse è una persona che ha già dei toxic trait all'interno del gruppo di amici stesso.
Sì.
Perché tipo, da voi non me l'aspetterei mai, da voi tre, perché non mi date quell'idea di che lo siete tossici già da amici, figurati da fidanzati.
Totale. Ma voi non avete capito, arriva Rosé, la maiella non la vedete più. Non la vedete, ragazzi.
Amo, l'altra volta ha visualizzato la storia a Brescia, è uscita dal gruppo di Pov. Cioè, per favore.
Ecco, sì.
E io ho fatto, amo, almeno aspetta che ti scriva.
I teatrini escano, i teatrini escono tutti. E no, ma il problema è questo però. A un certo punto la storia che vi ha allontanato termina. Cioè, tra il fidanzato e la tipa, facciamo che è un'amica, tanto è inutile, è un'amica, è fidanzata con un uomo. E quindi lui la lascia male, quindi lei è tristissima, lei non sa più cosa fare perché tutta la sua vita, l'omonno suo è finito. Torna nel gruppo di amici, cosa fate?
Fallo del confronto. O mi porti delle motivazioni valide per cui...
Ma ci saranno
sei carabinieri. No, nel senso... Perché, oh, se fosse la prima... Aspetta, se succede già come seconda volta che una persona ti rientri nel gruppo e abbiamo capito... Se lo fai per due volte, amo, sashay away.
Esatto, cioè ci saranno sei motivazioni
away.
Valide, perché oggettivamente comunque ognuno ha delle proprie motivazioni.
Però sta male, ragazzi, cioè è stata mollata male.
Dipende... Quanto voglio bene alla persona e quanto magari mi sento di voler dare una nuova... Io non metto in dubbio che delle volte un errore basta per ferirti gravemente. Io non dico che la gente deve per forza porgere l'altra guancia, non siamo tutti Gesù Cristo e non possiamo pretenderlo.
Levante dice il contrario.
Esatto, che la relazione è un'invenzione dell'uomo.
No, dice che Gesù Cristo sono io.
Cazzo, chi è che dice l'altra?
Elodie e Marrakesh e Elodie.
Ah, ecco, tu mi inserisci dei versi strani.
Ripassate, per favore.
Ma no, già, ogni tanto mi sveglio e faccio la coppia è un'invenzione dell'uomo. Chi me l'ha detta sta cosa? Tu,
l'amore esiste in...
Secondo me tu vai in casa nostra durante la notte e ce lo sussurri nell'orecchio. La coppia, la coppia. E, quindi ti dico, non riesco su questo argomento.
Cerchiamo di capire, questo è un po'.
Sì, ma con la consapevolezza che la mia apertura alla comprensione non significa perdono assicurato.
Totale.
È solo che io voglio capire, cioè almeno ti do il beneficio del dubbio. Ma io vivo la stessa dinamica, se tu mi fai, Zizia ti ha detto qualcosa di sbagliato, io non andrò mai da Zizia aggredendola dicendo mi hanno detto questo. Al massimo dico, ho saputo questo, it's true? È vero?
Sì,
tu invece come dico,
infatti, quello che volevo dirvi io è, io non so cosa farei, in realtà mi è capitato e mi è successa tutte e due le cose, cioè mi sono successe tutte e due le ipotesi, cioè che alla fine poi è riuscita a reintegrarsi e a risparire di nuovo. E chi invece che a quel punto
vaffanculo.
Sì, infatti vi dico, mediamente mi accodo a quello che avete detto perché capisco. Dall'altra però invece mi è successo che poi è rimasta invece all'interno integra, all'interno del gruppo per diverso tempo, pace e bene. Quello che vi posso dire è che non lo so, cioè c'è da comprendere, c'è da parlare un po'. Quello che però io uso come metro di giudizio molto spesso è un po' la spontaneità. Cioè a me nei rapporti di amicizia, ma in realtà anche quelli un po' amorosi, sto capendo che mi piace... viverla nella maniera meno meccanica possibile. Quindi quando c'è da fare troppo discorso sulla, sul rapporto stesso, mi inizio a chiedere un po' troppo, più volte, ma di che stiamo a parlare? Cioè, perché dobbiamo parlare di questa cosa? Perché non agiamo e basta riguardo questa cosa, invece di dire no, perché noi siamo legati da qualcosa? Cioè, più secondo me tendiamo a fare discorsi sulla relazione, più cerchiamo di guardarla da un punto di vista che mi fa dire perché la stiamo guardando, analizzando così, e non la stiamo solo vivendo, certo, per quello che è. Quindi quello che veramente faccio è capire come mi sento spontaneamente riguardo questa cosa.
Però sappi che talvolta io credo che anche l'essere meccanico è spontaneo, se è un'attitudine della persona. Sì, poi, anzi, io mi sento spontaneo, sì, quando faccio il meccanico, e quando voglio fare il free del cazzo che non pensa a niente, mi dico mi sento così, sì, fuori schermo.
È vero, Daniele parla spesso di delle relazioni, questo è vero, ma non è un male, secondo me. Cioè, fa parte comunque delle caratteristiche della persona. Io ho capito che più comincio a parlarne, più è perché qualcosa mi fa domandare qualcosa. Cioè, ho qualcosa in testa e preferirei non avercela. Quindi se la situazione mi porta a scompenso, mi porta a doverne parlare, comincio un po' a chiedermi che suz. Se dall'altra invece mi viene spontaneo reintegrarla all'interno delle dinamiche, non mi pesa il fatto che lei prima c'era e poi non c'è, adoro che comunque è femmina, posso dirti, magari riesco a riprendermi. Però col tempo
posso dire anche una cosa, io determinate volte ho agito affinché ciò non accadesse. Cioè, ho visto persone intorno a me un pochino più fragili nella dinamica del quando mi fidanzo con qualcuno tendo ad annullarmi, motivo per cui io avevo già percepito all'interno dei gruppi che queste persone o questa persona specifica poteva avere delle inclinazioni anche magari a aver bisogno di una persona a fianco, sì, per, sì, non, sì, sentirsi, sì, completo, cioè tante dinamiche eccetera.
Posso dire se capisci al minuto zero?
Diciamo che ho fatto in modo di riacchiapparla io, perché mi rendevo conto che in quel momento avrebbe troppo lasciato andare, e io da una parte non volevo, ma io sarò sempre anche fautore del non esiste chi lo fa per primo. Se c'è voler bene, finché c'è voler bene, anzi, io comincio a pensare alla dinamica del chi lo fa per primo quando comincio a perdere il sentimento. Sì. Se io ti voglio bene, sarò sempre io il primo, perché per me l'importante è averti, non chi ci tiene di più. Se poi tu non ci tieni, ma no, a fare in culo.
E poi invece io adoro la dinamica del gruppo quando gli amici, io mi fa ridere perché non mi è capitato mai di essere l'altra parte, sono sempre stato quello amico e non quello fidanzato, anche se non perché non sono mai stato fidanzato, ma di base ho sempre vissuto più intensamente la parte di amicizia, non quella che se ne va perché è fidanzato. E quando rimani dentro, mi adoro la dinamica dei rimanenti che fanno: speriamo che non se la sa mai, perché se torna.
Ma i gruppi di fidanzo tra amici invece, scusami, che prima mi sa che l'avevi
tipo
detto,
tipo le coppie, delle coppie.
No, gli amici del tuo, della tua fidanza.
Esatto, infatti poi il discorso potremmo anche switcharlo su quest'altra
che sono
cosa.
Quelli che tu non puoi evitare. Ad esempio, se io dico a Zizi: amo, vieni un attimo, esci con me con un altro gruppo mio di amici, lei potrebbe, sì, dirmi: amo, non mi va, oppure non mi sa, non mi va, o non mi va, o non mi piace quelle persone. Però
cosa
se
fa la Zizi?
Io e Zizi siamo fidanz, e la cosa che io le sto chiedendo non è solo esci con me, è ti voglio presentare o voglio che tu entri in, ed è più difficile
Welcome
dire
to my life.
E amo, e lì tu non stai performando per te. Cioè,
ovvio,
peggio, perché lì tu non hai opinioni. Cioè, lì tu non puoi dire non mi piace il tuo amico storico da 14 anni. E lei lo dice lo stia.
Ecco, allora qua di nuovo, io nella mia esperienza personale mi è sempre capitato che comunque la persona a me accanto, soprattutto quella attuale, avesse un gruppo di amici che io stimo, perché, cioè, nel senso, raga, è come dicevi prima, è un po' un metodo di giudizio. Le persone che ti circondi sono un po' il riflesso di quello che sei, no? Quindi nella mia life non mi è mai capitato che la persona accanto a me avesse un gruppo di amici che io dico, certo. Oh. Però se succede, raga, io ve lo giuro, io penso di avere un po' di panico, perché ho difficoltà, cioè, nel senso, a me in realtà dove mi metti, credo che bene o male me la cavo, ok? Quindi in quella situazione, anche se magari provo profondo disagio, io da brava ragazza di provincia, comunque a un certo punto inizio a performare e qualcuno me lo ringrazio. Cioè, anche se magari sto sul cazzo a tutti, alla fine ce la faccio a uscirne piuttosto bene. Però, raga, io avrei difficoltà, cioè in quel caso mi disp, perché non so cosa potrei fare se capisco che il gruppo non è ciccia per me.
Sì, però amo, fake it you make it, nel senso, esatto, sì, poi, non devono quello. Far parte della tua vita, quindi capisco,
però,
quello
però
che
mi dispiace,
ma che te frega,
cioè, perché vorrei in realtà. Poi io, ad esempio, gli amici più cari del mio fidanz sono attualmente anche dei miei, cioè io li considero miei amici, capito, nonostante è palese che il legame sia io sono in questo caso il più uno, perché sono, cioè, magari abbiamo iniziato perché sono il fidanzato di, io sento delle amicizie di Giuseppe come anche delle magari non profondissime, non le mie prime amicizie, ma sento come dei legami su cui comunque posso contare, capito? E quindi mi dispiacerebbe non farlo. Però forse so io un po' il problema in questo.
Che mi sentivo preso in causa. Mi sentivo preso in causa.
E tra l'altro, non a caso Daniele è uno di questi esempi. È vero, cioè non c'è.
Me la stava sbrodando palese.
Te lo giuro. Oh, ma sai che la mia testa non ci pensava? Cioè, io.
Grazie.
Tu sei, no, nel senso che tu sei mia amica a prescindere.
Cioè, siete voi due.
Guarda, che non mi capite. Tu, cioè. Sì, infatti tu siamo. Sì. Cioè, che secondo me tu non sei più quello. Cioè, tu sei proprio amico mio, punto, cioè, capito?
E io?
Dicevi?
Tu, Zizi è amica di Daniele. Cioè, capito? No, anche perché tu, Zizi non è amica. Cioè, non è amica amica di. Cioè, amica in un altro modo, capito? Vabbè. Ma soprattutto, cioè, ci sono invece delle amicizie che rimangono amicizie del fidanz, che io le sento di più. Cioè, capito? Dico, amo, sì, parliamo.
Allora,
cioè, io uscirei con.
Cambio un attimo dinamica e ti dedico un'altra.
Vai.
Che è gruppi di amicizie stretti che si creano nel corso della vita. Faccio un esempio: se qualcuno qui ha delle lune in terra, in capricorno, quello che vuole, probabilmente o siete acquario, avete amici storici della vita e maybe just them, perché l'acquario e luna in capricorno molto così. Ma io nel mio paesino ho un gruppo storico di persone, ok, che mi sento molto affine a te in questo mio gruppo.
Totale.
Però ho scoperto nel corso della vita il piacere di instaurare rapporti molto importanti, e Marti ad esempio qui è un esempio riguardo la triennale, che poi è diventata tutto il resto che c'è. Io loro due l'ho conosciuta in due momenti della mia vita universitaria diversa, ma né Martina né Zizzenkraft per me fanno parte di quel contesto. Sono state prese, tirate
totale,
fuori,
sì.
E fate parte della mia vita indipendentemente dallo studio.
Ben venga, collaboratrici.
Però noti una differenza.
No, io veramente
vorrei dare una testa. Noti una differenza, o meglio,
sì.
Se tu ce l'hai, perché io sì.
Sì,
cioè non è una questione del più forti o meno forti, è proprio il io mi sono approcciato a queste persone quando ero un altro.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Che io già avevo una mia maturità personale. Anzi, delle volte il mio grande pensiero perverso è: sarei stato amico di queste persone
oggi,
in un periodo vecchio della mia vita?
Da, ti giuro, questa è la mia testa tutto il giorno, tutti i giorni.
Cioè, amo, io e te, io sì, però eravamo le frenemy. Io e te palesemente le frenemi, amo. Cioè, ci vogliamo bene, però capito?
È un po' too much, perché siamo entrambe too much, quindi quando l'altro fa il too much, ma lui.
Quindi mi è piaciuto osservarmi anche in virtù del. Dai, io so anche quello che ama creare i gruppi. A me piace prendere una persona di un gruppo, una persona di un altro, e adesso facciamo tutti quanti
siamo.
Cose belle.
Che
però
pau.
È anche un'esperienza del che se poi inviti dei faccia di cazzo, molte volte i faccia di cazzo non interagiscono con altri parti dei gruppi e ti senti a disagio tu ad aver creato questa situazione, perché poi pensi
di essere
io. Quelli li chiamo i miei errori personali, che mi aiutano a crescere. Quando scelgo le persone sbagliate dai gruppi e creo un gruppo disomogeneo, torno a casa e faccio frusta. No, non sei un animatore fatto bene.
Vi posso dire, Daniele, è proprio una tua dinamica che in realtà è, cioè,
in realtà è
positivissima nel però è proprio una tua dinamica il fatto di comunque tentare di accollare, capito? Daniele, che ti dico, è proprio, cioè tu proprio agisci da mediatore a volte, che
non è anche il mio
no. Attivista.
Tu sei attivista. Io
siamo attiviste,
siamo tutte e tre attiviste.
No, io dibattitore.
Dibattitore
esiste, dibattitore.
Sì. Lo
e anche di Bala,
quello è lo sbattitore,
perché è brava a calzo. Di Bala è calzo.
E come si dice dibattitore?
No, dibattitore. E tu, amo, cosa sei?
Mediatore.
Oh, eccoci. Vedi, qualcuno c'è.
Voi tre siete mediatori.
No,
noi due
attivisti,
siamo attivisti.
Mediatrice e
dibattitore.
Dibattente.
O battente. No, stiamo parlando delle, come si dice, MBT, giusto?
MBTI,
che è quel test delle personalità, raga, andate a cercare 16 personalities. 16 personalities.
E potete averne anche più di una.
E
noi
no,
ce l'abbiamo.
Quello gratis, perché io avevo fatto pagamento
Però queste sono le informazioni che vogliamo. Quello gratis, raga,
Raga, mi raccomando.
Che non è che fate 6 ore di test e poi fanno per 6 ore e 50.
Lasciami stare, ho fatto 6 ore di test e poi per scaricare i risultati 2 ore e 50. No,
non esiste.
Io invece, nonostante poi tornando a Daniele che media, io non, cioè, sento di poterlo fare, ma molto spesso non riesco. Cioè, capito, comunque ho difficoltà ad accorpare due gruppi, capito? Perché sento un po' il
gruppi. È la dinamica maggiore. Io non unisco mai
singoli.
Gruppi, cioè devono esserci per gruppi, è andata male a me, perché gruppi tu stai vendendo, cioè devi un pochino togliere.
Io penso al compleanno, capito?
Esatto.
Che ci sono gli amici quelli e gli amici quell'altri, e tu dici che suzza.
Devi essere in grado anche di portare le persone fuori dalla loro comfort zone. Se tu già prendi due persone di un gruppo, rischi che facciano comunella.
Sì, sì.
Tu devi spingere le persone a dire, e poi io delle volte conosco
la
gente.
Noi al compleanno di sabato scorso abbiamo parlato solo noi tre, avevamo tre scemi.
Poi mi fa ridere perché c'è, poi arriva il Daniele che cerca invece di unire quei due cose. Poi vedi la faccia di Zizi che è tipo.
No, ma
se volete parliamo tutti insieme. E Zizi. ti fa la faccia come...
Non capire come sono le
totale, no, ma è semplicemente un mood diverso.
E questo, secondo me, entra un argomento ancora più bello, che è chi sei in un gruppo? Perché ognuno, secondo me, ha un po' una dinamica. Certo, io amo i gruppi che, dove tutti riescono a fare un minimo qualcosa, perché se un giorno voglio essere io quella che si lamenta, devo sapere che ho la fiducia di avere persone che almeno io, dalla mia prospettiva, vedo come. Perché poi un'altra cosa che ho scoperto è che non tutti hanno lo stesso POV delle persone del gruppo nello stesso modo.
Ovvio, certo.
Tipo, magari per me Zizi ha un valore diverso rispetto a quello che Marti vede in Zizi.
No, ma quali sono i ruoli che puoi ricoprire all'interno di un gruppo?
Allora, io c'ho...
Il guidatore.
No, aspetta.
La mamma. Poi c'è il mediatore, direi.
Il mediatore.
Il pagliaccio.
Aspetta, però la mamma e il mediatore potrebbero essere gli stessi. Mamma e mediatore spesso sono gli stessi, perché la mamma vuole mediare tra i figli per evitare che nessuno ci rimanga male. La mamma è anche quella che al Babbo Natale segreto, Zizi, fa: no, sì, ho scelto Sandro. E a me a Martina fa: tieni. Questi
sì, è vero. Sì, sì. Magari abbiamo tutti un po' qualcosa di un po' tutti i ruoli, però magari ne viene fuori più uno rispetto all'altro.
C'è io alla
scegliamone quattro.
La mamma, il cane mastino, che è quello che è refrattario sempre ad aggiungere nuove persone dei gruppi, e quando qualcuno entra fa:
ecco, la so io.
E tu Pau. Chi sei? Che però non è refrattario ad avere persone nel gruppo, è quello che dice: Ragiz,
è Toro, fine.
Let's see. Oh, noi ce ne abbiamo due. The Toriz.
È due o tre volte che faccio cose del genere, raga, mi state plasmando questa storia.
E quello che propone, o quella che propone, che è quella che vuole, oddio, sempre propone e fa: dai, famo qui.
Guarda Vitale, perché è la cosa più lontana da me.
Per adesso io mi sento sia tutto quella che dice: facciamola a me. E l'altra.
È vero. Cioè, okay, posso dirti, è vero.
Il cane la guardia, tipo.
Zizi è mastino. Quella che propone è anche un po' mamma.
Poi c'è quella che non c'è. Quella o quello che non c'è mai.
Il fantasma.
Che il fantasma, che però fa sempre parte del gruppo, però non c'è mai.
Quella so io. Però risponde. Però c'è sempre.
Sì, o alla
fine. Che poi vedi conversatore di gruppo che ripete cose dette in chat, che però tu non sapevi avesse interagito, e fa: come le sai? Ah, vero, parliamo nel gruppo.
E poi c'è quello che chiede agli altri le cose che non hanno il coraggio di fare tutto il resto del gruppo. Daniele, tipo, noi a Villa Panfili, se volete vado a chiedere a quelli se vogliamo giocare insieme a palla. Daniele, se ci provi, te lo giuro, sparisco sotto un tappeto delle invisibilità e me ne sparisco.
E le risposte sono:
ci metto un secondo a fare amicizia. Daniele, smetti.
E le risposte sono: la mamma che fa, stai attento però. E il mastino che fa, sei sicuro? Parisci. E quello che sparisce, bi, che non c'è. Cri. Belle, tu che cosa ti senti? Fai un minimo comune denominatore di tutti i gruppi che tu hai.
Sì.
Che cosa ti senti?
Io penso l'unica cosa, non so se è un po' saccente da dire, l'unica, sì, cosa che sento di un pochino fare all'interno delle dinamiche di gruppo è tenere la conversazione. Cioè, quello che riesco a fare è far parlare, capito? Ma, dicendo una cosa, cioè, nel senso, mi sento a volte un po' Amadeus.
Okay.
Cioè, faccio un po' l'Amadeus della situazione, perché cerco di switchare mai discorso, seguo comunque il flow, però bene o male cerco di: allora, parliamo, andiamo, facciamo questo, e tu. Cioè, questa è una cosa che un po' mi appartiene. E tra l'altro mi dico: ma che bravo.
No, non è un ruolo facile,
cioè, ci
da
sono
tenere,
delle serate in cui dico: madonna, stasera hai proprio mediato, cioè, capito? Altre in cui dico: madonna, sei insopportabile. E altre invece in cui mi faccio i complimenti. E questo penso che sia più o meno anche l'unica, però, funzione che ho all'interno del gruppo, perché non propongo un cazzo. Cioè, io non so, posso dirti magari,
ma
secondo a volte...
che proponiamo, tu metti il dubbio, che quello tu metti va? Il dubbio a quello che propone. Andiamo a Riccione?
Ma ci va l'arancione? Siete sicuri? Ma è giusto prendere l'arancione? Al massimo ti dico: ma vediamo, tipo, voglio vedere questo film, andiamo al cinema? Non oggi, cioè, capito? Io domani.
Io mi sento molto camaleontico, invece. Credo che la mia luna in gemelli mi abbia obbligato a cercare un po' uno spot diverso in vari gruppi. Calcola che ce n'è uno dove probabilmente sono il più quiet, e tu mi dirai: com'è possibile?
Dai.
Ce n'è uno dove, sì, cioè nel mio gruppo storico, dove siamo quattro esagitati, quello proprio dell'asilo, proprio quello vecchio.
Forse no, il più quiet, il più pantofolaio, dici? Cioè, quello che vuole fare meno?
No, quello più chill. Cioè, nel senso, okay. A parte che io mi circondo sempre, anche noi quattro siamo molto louder in un certo senso. Cioè, non siamo non c'è uno che fa il monologo tra noi quattro. Siamo noi quattro che dobbiamo portare rispetto agli altri tre per cercare di intrometterci bene nella conversazione.
Non so, infatti, da fuori come possiamo apparire. Cioè, se ci dicono: ora sti quattro.
Però sono
scappati
affascinato dai Danieli degli altri gruppi. Perché tu mi hai già recriminato.
Ma che senso?
Perché che tu, Sandro, mi ha già recriminato in una puntata del fatto che io mi identifico in un gruppo stesso e che sono un ruolo per lui, secondo nella mia testa. Mettiamo che sia così, mi affascina vedere personalità estroverse negli altri gruppi.
Per poi cancellarlo, cioè, capito?
No, 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 mi faccio esami di coscienza. Delle volte penso, quando faccio i mega monologhi che parlo, si sente così la gente? Cioè, quello che io sto sentendo mi serve un
sacco. È successo anche a me. È successo anche a me ed è brutto perché dici, porca troia, sono così.
È un essere introspettivi proiettato.
Alla, che numero è questa di puntata?
65.
Alla puntata 65 Daniele ci ha dato la prova esatta per cui lui è visivo.
No, 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 perché no, in tutto questo mi metto a correre io. Cioè, devo...
Uffa, che palle, devo andare.
Io non ti vedo, io ti percepisco.
Ti sei salvato anche stavolta, capito?
E forse, boh, a parte che stiamo chiacchierando da un sacchissimo.
Sì, infatti adesso passiamo all'altra.
Quindi passiamo all'altra. Oh, abbiamo parlato una cifra.
Sì, ti
solo
devo
che
dire.
È un argomento così vasto, quello dei gruppi, che ci parlerei tutta la vita. Di che cosa non parleremo tutta la vita, sì, Sandro?
Sì. Torniamo sempre lì, in realtà. Siamo un po' noi il problema.
Vogliamo dedicare invece del tempo a coloro che ci hanno scritto.
A quest'altro scappati di casa, non solo noi.
E l'argomento lo sapete, ma c'è qualcosa che dobbiamo dare prima di far partire tutto.
Jingle. Poveri voi.
E insomma,
eccoci qui.
Eccoci qui. Allora, Sandro, ripetici sempre tu, qual era la consegna di oggi?
Allora, abbiamo chiesto di parlare, in realtà come al solito siamo un po' vaghi, perché abbiamo capito, ragazzi, che noi dobbiamo fare come i migliori psicologi, lasciarvi sfogare un pochetto.
Chiedervi sempre come vi sentite a riguardo.
Esatto, perché vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' le dinamiche, cioè come avete vissuto delle dinamiche di gruppo tra amici. E raga, non so cosa dire, cioè da a un certo punto siamo diventati o dei psicologi o un commissariato, perché cioè avete proprio denunciato roba. Che non scherzo.
E noi siamo qui per muovere queste denunce e leggere. Comincio io?
Vai.
Allora, ci scrive Cheesecake. Cheesecake ci scrive: ciao Pop.
No, anche io
Cheesecake. No, proprio Cheesecake ci scrive. E tu dici: ma
all'iterazione della C?
Ma che gioco di parole?
Allora, ciao Pov, volevo raccontarvi di come il gruppo di amici di cui facevo parte, io e le mie amiche, sia andato in frantumi. Eravamo sei, tre ragazze chiamate La Sardina, L'Alpina ed io, e tre ragazzi che chiameremo Fonsis, X e Y.
Che cazzo, ok, facciamo lo schemino mentale, pronti?
Via. Amici fin dai primi anni di superiori, sempre insieme ogni fine settimana e per ogni occasione speciale o festività. Insomma, quel tipo di amicizie che sembra destinato a durare tutta la vita. Sei mesi circa prima della famosa goccia che fece traboccare il vaso, io e Fonsis cominciamo ad avvicinarci e a passare del tempo da soli insieme, senza però mai fare nulla che potesse modificare in qualche modo la nostra amicizia. Sì, le cose erano un po' cambiate, ma di fatto non era mai successo nulla. Durante l'estate, l'Alpina invita me e Fonsis a passare insieme a lei e suo fratello un paio di settimane a casa sua in montagna. Io e l'Alpina avremo... Come?
Un paio di settimane.
Tantissimo, oltretutto. Sai quanti cambi mi devo portare?
Cazzo. Capito.
La prima cosa che chiedo è, c'è la lavatrice? Io e l'Alpina avremo dormito in una camera e i due ragazzi nell'altra. Tutto procede bene, fino a che una mattina la mia amica vede Fonsis aggirarsi in camera nostra molto presto, verso le 5, e quando a colazione gli chiede perché fosse lui lì, risponde che voleva solo controllare se stessimo ancora dormendo, dato che lui si era già svegliato.
Io che entro nelle stanze a capire se voi siete svegli alle 4:30.
Ci guarda e fa, aga, mai non you.
Sì, sì, sul gruppo dei Pop tutti i giorni, alle 6
buongiorno.
Un quarto.
Buongiorno, i pistrelli ancora.
Ciao. Io sono Chiara, 8:30, 9:30, ci capito da sola. Ma...
Perché non rispondete? Io quella notte non mi ero ancora accorta di nulla, ma la successiva anche io mi svegliai molto presto. Erano circa le 5 e cominciai a sentire qualcosa che mi toccava i piedi. Nel pieno sonno non capii all'inizio, ma poi ritirai di scatto i piedi sotto le coperte quando mi accorsi che Fonsis era in fondo al mio letto e mi stava leccando le dita dei piedi. Wow. E lì per lì ero spaventata.
Ah, scusa, ma Fonsis è perché se non lecchi le dita godi solo a metà?
Ha scelto così il nome?
Sì,
ma Cheesecake, sei geniale.
Ti giuro.
Poi Cheesecake.
Perché
Fonsis,
Cheesecake?
Amante del formaggio anche lei.
Vuole...
E lì per lì ero spaventata e rimasi immobile nel letto. Lui non si muoveva e rimane fermo ad aspettare di poter ricominciare quello che stava facendo. Ma to che ansia lui che si ferma lì.
Cazzo.
Lui si ferma lì. Tu immagini sto Cristiano che sta con gli occhi spalancati perché ha dato che tu gli stavi a succhia l'alluce.
No, ma lei?
Cioè lei, lui stava a succhia l'alluce. Ma che angoscia, cazzo.
Ma poi, ma magari pensava fosse un cane. Cioè, ti immagini se gli dava tipo una scarpata perché pensava fosse un animale?
Ah, ma se lo meritava un pochino, cioè...
No, sì, certo.
Ma magari gli piaceva pure, lo so fare.
Poiché tutto taceva... la situazione. Infatti... Poiché tutto taceva, cominciai a pensare di essermi sbagliata, ma dal lato della stanza dove stava lui, vidi accendersi e spegnersi il suo cellulare. Siccome non riusciva a riprendere quello che aveva interrotto, quindi la leccatura, si alzò per andarsene, ma mentre mi passava accanto, lo chiamai e gli dissi di non farlo mai più. Tentò di giustificarsi, che poi come cazzo fai? Ma fu inutile, ormai l'avevo beccato. Ma soprattutto come cazzo ti giustifichi? No, ah no, sai, c'era una coccinella sui piedi.
Ma vi immaginate parlare di questa cosa?
Che imbarazzo.
A noi ragazze era noto che Fonsis avesse certe preferenze, credo feticista, quindi, ok.
Sì, ma...
E nessuno lo aveva mai giudicato male per questo. Bellissima come cosa. Ma per quella, per me quella fu una vera e propria molestia. E amo, grazie al cazzo. Cioè, è proprio così. Perché lui, assolutamente, cioè, anche se non è una parte intima del corpo, è comunque qualcuno che ti tocca senza il tuo permesso. Quindi, sì, anzi, te sì, lecca sì, senza il tuo permesso.
Per il suo piacere.
Esatto. Perché lui non solo sapeva che non gradivo certe attenzioni da lui. Cioè, Cheesecake aveva detto già Fonsis, amo. No.
Non è ora del dolce.
Ma lo aveva anche fatto di nascosto. Quando la mattina dopo l'Alpina lo venne a sapere, lo cacciò subito di casa e io e suo fratello gli preparammo le valigie e poi lo accompagnammo alla stazione perché tornasse a casa propria. Da lì il declino. X e Y dissero che io e l'Alpina avevamo trattato Fonsis come un cane, lasciandolo in mezzo alla strada e che nessuno merita di essere trattato in questo modo.
Ma scusa, lui ha leccato i piedi e quelli gli dicono tu l'avete trattato come un cane, ha fatto letteralmente lui il cane.
Ma questo è un altro argomento, la tossicità della brotherhood, cioè ragazzi, i due amici che spalleggiano il broschi.
Capito, come per a sminuire quello che è successo.
Sì.
Terrificante, porca Madonna. Vacca. I genitori di Fonsis se la presero con l'Alpina. Che cosa? Y disse alla Sardina, l'altra amica dell'Alpina di Cheesecake, che la colpa era anche la mia, che nei mesi precedenti avevo dato speranze false a Fonsis. Ti giuro, mi sto incazzando come una bestia, perché lo stesso discorso del se mi vesto scollata o scollato meglio di essere toccato.
Scusa, io sono rimasto all'Alpina di Cheesecake.
Ah, ma parliamo comunque di piedi. Io proposi ad X e a Y di continuare comunque a sentirci, ma loro risposero che se allontanavamo Fonsis, loro dovevano comunque stargli accanto, perché per lui era un periodo difficile e quindi per rispetto non potevano vedere noi ragazze. Amo. Pensate che era così provato Fonsis che voleva comunque venire in vacanza con noi in Sardegna a casa della Sardina, che capiamo
che
si chiama
così,
la settimana successiva al leccaggio del piede. Perché secondo lui la Sardina non aveva motivo di cacciarlo, perché aveva leccato il piede a Cheesecake, non a Sardina. E ora lui aveva pagato già il biglietto della nave e quindi doveva andare. Raga,
intanto,
forse non ci siamo capiti.
Prima cosa, quante vacanze?
No, quante case?
Esatto, quante vacanze, quante settimane in giro? Adoro, raga, vi invidio.
No. Io sai che ho un racconto simile di un migliore amico che si scopre omosessuale e tenta durante la notte un approccio all'altro migliore amico eterosessuale. Il migliore amico ci è rimasto un po' così e dall'altra io dico, amo, ma tutto ok? Cioè, nel senso...
Insomma, capita molto frequentemente. Ah, un amico di mia sorella è capitata non col migliore amico, ma la stessa cosa.
Ma soprattutto la cosa che io trovo assurda è, raga, ma nel momento in cui si vede... Allora, perché poi il discorso di queste persone fu, nel momento in cui questa persona si sta approcciando in questo modo, attenzione a quello che sto per dire, evidentemente è che ha espresso un bisogno dentro di qualcosa che di cui vuole parlare, che ne so, l'altro amico era che era omosessuale, questo qui Fonsis che è feticista. Non giustifica l'atto, cioè non giustifica il fatto che tu ti puoi permettere di leccare un piede e che tutti dobbiamo pensare che è tutto ok, cioè possono, perché nell'altra dinamica fu il se allontaniamo questa persona che adesso ha bisogno di aiuto, cazzo era brotherhood pure quella, perché furono gli amici maschi di lui che dissero però lo dobbiamo aiutare, sì però c'è una persona che ha subito una molestia, siamo un attimo attenti alla persona psicologicamente come sta, perché la persona ha subito una molestia, cazzo.
Ma poi, cioè, nel senso, a prescindere dal feticismo in sé, poteva essere qualsiasi cosa, cioè voglio dire, non è quello il punto, però pensa comunque a ricevere questo tipo di attenzione da una persona che comunque sa, cioè entrambi sapete che non c'è questo tipo di legame e tu non hai piacere di ricevere quell'atto, che sia che coinvolga i piedi o meno, insomma, cioè cazzo, è proprio unpleasant, perché non viene detta sta cosa?
Ma quanto è peggiore quando accade amici, quando tu sei in un ambiente sicuro che ti aspetti che non dovrebbe succedere, cioè, ancora peggio. Terribile. Anzi, ringraziamo per aver condiviso questa storia con noi, e nel senso, Fonsis, nel senso, comincia a leccare le patatine.
Ma soprattutto
quelle in busta. Quelle in busta.
Soprattutto cheesecake, sei la nostra fragolina preferita, sei uno sciroppo da mettere sopra la cheesecake.
Oltretutto non sai se hai letto, lei, lei è una cheesecake neutra, perché vuole dare a ognuno di noi la possibilità di mettere un topping.
Ok, tu cosa scegli?
O caramello salato o Nutella.
Totale io, pure io.
Oh? Che bello avere consenso.
Raga, no, fotti de bosco tutta la vita.
No, stucca. Stucca, no. La Nutella non stucca. No.
Cazzo, lo stucco, altro che stucca. No, no, tutta la vita frutti di bosco. Se c'è la frutta, top.
Guarda, se devo scegliere i frutti di bosco, mi devono essere cioè, devo averli visti fatti. Non devono essere tipo quelli industriali.
Esatto.
Che sanno troppo, cioè, mi devi fare proprio quelli fatti bene, che ci metti un po' con lo zucchero di canna, un po' di limone. Vai, Sandro.
Tocca a me. Allora, ci scrive Nio. Molto spesso citano Matrix nelle storie del Poveri Voi, che stuzz. Anche se questo è scritto con la I, ma va bene. Ciao amici.
Infatti lui è questo qua è il soprannome.
Esatto, immaginavo. Ciao amici, sono Neo, lo sfigato fra gli sfigati, tra virgolette. Volevo raccontarvi di una dinamica particolare accaduta tra un gruppo di amici che stavano con me in classe al liceo. Questo gruppo, che chiameremo per comodità i vippetti della classe, solito, era formato da 6 persone. Noi ci focalizzeremo su un sottogruppo, che invece chiameremo gli sfigati, formato da 2 dei vippetti più una terza figura che frequentava un'altra scuola e non c'entrava nulla con i restanti 4 vippetti, e infine io, che non facevo per nulla parte dei vippetti ma stavo con il sottogruppo quando eravamo fuori da scuola. Quindi
ho amato la dinamica.
Nio sta con gli sfigati, era sfigati,
sta
sì,
con gli sfigati.
Esatto, gli sfigati che sono tra cui 2 dei vippetti.
Esatto.
Madò, tu chi stai? Io, raga, mi sa che sono uno dei vippetti in questo caso. Cioè, potrei essere, capito, lo sfigato che sta parte dei vippetti.
Io lo sfigato che sta che i vippetti.
Capito, uguale. Sì. E sempre per comodità, darò dei nomi puramente casuali agli sfigati: Lugia ed Eustachio. Luigia, non so se. Io l'ho letto come un Pokémon. Mi piace che sia un Pokémon. Sarà Lugia, quindi. Quindi, no, Luigia. Ed Eustachio, facenti parte anche dei vippetti. Genoveffa, la ragazza che non c'era in classe nostra, e Nio, ovvero io.
Amo. Capito? Quindi sì, sì. Siamo questi e sono 2 dei VIP, una dall'altra parte e Nio.
Genoveffa è quella dell'istituto superiore diverso, insomma.
Lei fa l'alberghiero.
Per me è elitis, non so per quale motivo.
Comunque nel professionale l'abbiamo immaginata questa ragazza. Top, brava.
Nel primo periodo del gruppo andava tutto bene. Eravamo dei semplici amici che si trovavano fuori da scuola per chiacchierare e andare a fare qualche cazzata in giro. Fino a quando Eustachio e Genoveffa se ne escono fuori dicendo di stare iniziando a frequentare. E ecco l'amore intergruppo. La notizia venne accolta bene dal gruppo fin da subito. Alla fine non avevano cambiato troppo atteggiamento e il gruppo continuava a filare liscio sempre senza cambiamenti. Sorry. Come non detto, dopo qualche tempo iniziarono i primi litigi. Amo, e come non te l'aspetti. Eustachio sembrava aver fatto la corte a qualche altra ragazza. Effettivamente sapevamo già che era un tipo così piuttosto libertino. Ma inizialmente a Genoveffa questo non interessava. Le andava bene considerare la relazione come aperta. Ma ora non più. La Genoveffa si è rotta le palle di avere altre Genoveffe in mezzo.
Vuole chiudere le finestre.
Capito? Dopo un po' di tira e molla la questione si risolve. I due continuano a rimanere assieme e il gruppo degli sfigati resiste e va avanti. Adoro, ci piace. Dentro di me, ma anche se no, raga, cioè, nel senso, palese su qualcosa. Dentro di me, però, stava iniziando a crescere un certo sentimento per Eustachio.
Nio. Beautiful monster. I don't mind. Totale, non mi interessa. Beautiful monster, I don't mind.
Io però ormai sono per la storyline di Nio, ve lo dico. Cioè, io scippo loro 2, non so chi è Eustachio. Ma cercavo di convincermi che fosse una cosa passeggera e che non c'era motivo di assecondarlo. Tra l'altro, in quel periodo non avevo ancora fatto coming out, quindi decisi di evitare la questione e tenermi tutto dentro per il momento.
Ma no, che momento in cui sei allo specchio e fa non mi piace. Non mi piace veramente.
Nio, ti posso di bravo anche solo perché Eustachio a quanto pare è etero. Comunque no, siamo convinti di questo, quindi secondo me hai fatto benissimo, cioè nel senso via, basta questi broschi etero che ci piacciono ma devono smettere di piacerci, secondo me. E, passa il tempo, nel mentre Eustachio e Genoveffa si separarono in modo concordato e in amicizia, quindi il gruppo degli sfigati persiste ancora, ma si avvicina piano piano alla sua conclusione. Quindi, cioè, nonostante se sono mollati, loro continuano a uscire insieme, sì. E questo ci sta dicendo, bravi raga, io non so se sarei stato capace di fare una cosa del genere. Un componente del gruppo dei vippetti una sera decise di fare una festa aperta, tutta la nostra classe, quindi io, Eustachio e Lugia, chiedemmo a Genoveffa di venire con noi per stare tutti assieme. Ormai era conosciuta da tutta la nostra classe. Stessa cosa mi è capitata nella vita. Premessa: quella sera bevemmo tutti un po' troppo, io compreso, quindi tutto ciò che racconterò ora è più o meno l'unione di tutti i vari ricordi frammentati dei presenti alla festa.
Che bello.
Scam, raga.
Che bello.
Esatto, bravo.
È una puntata di Scam. Ad un certo punto della festa si vede Lugia che limona molto appassionatamente con Genoveffa. E io, che ormai un po' al limite e un po' per il contesto, mi confesso in lacrime a Eustachio. Adoro io troppo. Non ho mai
perché
capito.
Perché lui vede l'amore tra questi due fatti.
E se loro stanno insieme, perché non posso sognare amore. Anch'io. Non ho mai capito perché stessi piangendo e ancora adesso mi imbarazza a pensarci. Amore.
Perché ti sei sfogato.
Totale. Conclusione della storia. Lugia e Genoveffa sono fidanzate tuttora. Madonna, che bello. È veramente scambio totale. Eustachio, probabilmente traumatizzato, non lo so io, mi evita da allora e io ho perso un amico crush per sempre e ho fatto un coming out involontario da ubriaco davanti a tutta la classe. Ovviamente il gruppo degli sfigati si è poi sciolto.
Mi permetto di dire una cosa: delle volte quando comincio a provare un sentimento è così, o la vola spacca. Cioè io sono il tipo di persona che quando provo un sentimento forte lo devo dire. E con rischio, se non siamo più amici, sti cazzi, non ti vedevo già più così. Cioè palese, avevo palese. Già smesso di...
Infatti mi accodo e dirti: Nio, non ha sbagliato nulla. Nel senso, amore, provavi quello che provavi, hai detto quello che provavi, e questo non può essere un male. Quello che può succedere è che la prendono bene o la prendono male. E Eustachio, a prescindere dal fatto che sia omofobo, non fa parte della tua vita. Quindi top.
Ma
cioè... No, perché se lui dice, si è rimasto traumatizzato, e perché magari gli dava fastidio pensare di essere corteggiato da Nio. Quindi magari c'è
magari
un...
Magari anche se è traumatizzato perché Nio è corso e gli ha detto e io mi sarei chiuso.
Che paura. Però a prescindere, Eustachio, ci sei piaciuto, non ci piaci più. Ciao.
Tu lo sai che io una volta ho perso interesse per un ragazzo del gruppo, perché da quel momento aveva cominciato a comportarsi con me come se qualsiasi cosa io facessi sembra come se me lo dovessi scopare. E io a una certa ho cominciato a pensare, ma da sai che mi sei calato? Cioè, amo, sono un essere umano con una certa intelligenza, se capisco che c'è un no, non è che io mi approccio a te. Che palle!
Guarda, io piuttosto sto zitto. Cioè, piuttosto che guarda, odirei troppo questa roba, quindi
no,
piuttosto
Sandro,
non te lo dico.
No, devi, non si dice. Però ti consiglio di buttarti ogni tanto, perché non sai mai come può andare.
Ho capito, però se capisci con Broski...
Sai che ogni tanto però il Broski lo fa perché c'ha paura di Ask Froschi.
Oh, ti posso dire, però a 30 anni il Broski non mi piace manco più. Cioè, non c'è manco più questa ipotesi, perché, amo.
Vado avanti, ci scrive Ladra di Vento. Sono Ladra di Vento. Questa storia risale a un po' di tempo fa.
Ma noi la conosciamo, la Ladra
certo,
di Vento?
Esatto, infatti diamo un battito. Teniamo in conto che ogni anno io e la mia comitiva festeggiamo il Capodanno insieme. Un ragazzo, da sempre single, che chiameremo Franco, decise di dichiararsi a Sara proprio la notte di Capodanno, invitandola a ballare. Bellissimo. Arrivò la sera del veglione. Al momento del lento, Franco prese coraggio, si alzò dal tavolo e si avvicinò a Sara. Io sto là che li guardo. In contemporanea
piangi.
Anche Pino, il rivale di Franco, si avvicinò alla ragazza, la prese a ballare e si dichiarò. Poco dopo si fidanzarono.
No, Franco.
Però Sara non sa che poteva essere 30 lance, Franco, è già che ti è persa. E eccoci qui. L'anno successivo Franco trovò un'altra ragazza. Si frequentano per un po' come amici. Anche in questo caso, attratto da lei, cioè Franco era attratto anche da questa ragazza, decise di dichiararsi a Capodanno Franco per baciarla a mezzanotte. Franco però non aveva fatto i conti con un nuovo arrivato, che proprio a mezzanotte decise di invitare a ballare la sua nuova crush, e anche loro si sono fidanzati.
Aspetta, sì, leggi l'ultima frase perché io mi sono pisciata sotto.
Inutile dire che Franco non passa più Capodanni con noi. La canzone "Hai mai fatto un Capodanno al buio senza luci?" credo che sia per lui. Più che altro,
ti leggiamo.
Franco non vuole più un Capodanno con la topa.
Esatto.
Vuole solo un Capodanno tra Broski. Perché dice: io non voglio rischiare. Ma soprattutto spero che quei Broski. Il primo Broski che me. No, il primo era un rivale. Era il rivale di Franco.
Pino.
L'altro è stato unexpected.
Sì, totale. Amo, poretto, mi dispiace per Franco.
No,
poretto.
Che avevo un sacco, povero Franco.
Franco, noi TVB. Sappilo.
Se vuoi poi vedi a far Capodanno con noi. Esatto. Non c'è pericolo.
Esatto. Cioè, se vedi Sandro che si avvicina, scansalo.
C'è al massimo qualche ragazza etero. Per il resto puoi stare tranquillo.
E
Franco.
Anche grande frega.
Capito? Allora, Lolita. Quindi...
Ah. Bravo Alessandro, bravo. Ci siamo capiti.
Allora, ci scrive, tocca a me, e ci scrive Lolita. Ciao Pov Crew, vi scrivo per raccontarvi dell'esperienza traumatica e super tossica, ok, cambiamo un po' tono allora, che abbiamo vissuto io e le mie amiche. Spoiler, la parte tossica di questa storia sarà il nostro professore di italiano del liceo. Inizia tutto a novembre 2016, quindi è recentissima, oddio, 8 anni, sono io che sono vecchio, quando dopo 2 mesi senza professore di italiano ci viene assegnato questo professore che chiameremo Dante.
Ok, quindi un Dante's Inferno.
Non so se è un poeta, però
maledetto da quello che vedo, un poeta maledetto.
Dante era il professore più bello di tutta la scuola. Anch'io ho avuto un
problema. Io ho pensato a uno mio.
Ma mia.
Bravo.
Totale. Quello che da adolescente guardi e sogni. Arriva così nella nostra classe mostrandosi come il tipico professore rivoluzionario che per attirare l'attenzione dei suoi alunni tira il libro d'italiano di una ragazza al muro. Ok, molto bene.
Vi posso dire solo una cosa? Praticamente il mio professore di matematica una volta mi ha fatto andare alla lavagna, era molto giovane anche lui, a fare un'espressione, mi ha fatto poi... Ovviamente io sono una fava in matematica, ho sbagliato tutto. Ha fatto una foto e ha detto: questa la faccio vedere al consiglio di classe per far vedere a che livello siete messi, che non potete andare alla maturità. Io mi ho messo a piangere e ho detto: lei sta invadendo la mia privacy.
È umiliazione. Vabbè, esatto, totale.
Comunque Sizi molto cosciente di quello che può fare, dicendogli: tu stai violando la mia privacy.
Lui,
that's it.
Lì, ma amo, aveva 3 anni in più di me.
Oh mio Dio.
No, sì, perché adesso ragionavo con me di questa cosa.
Ah, no, sì, sì.
Gliela faccio vedere che la cancello. E io, me la mia umiliata.
Ma bravi, cazzo, amo. Ma infatti guarda, a prescindere, è un'umiliazione completa. Ma io boh, questo raga, a un certo punto tira il libro d'italiano di una ragazza al muro. Molto bene, ma più che altro tutto bene,
c'è la domanda. Bene.
Non è molto bene. Facciamo questi primi mesi con lui e poi arriva marzo e partiamo per il campo scuola. Amo adesso, eccoci, trattiamo. Siamo lì. Ad accompagnarci sarà proprio lui. Al campo scuola. Non mi dilungo sulla vacanza, ma sicuramente non è stato il miglior esempio di professionalità. Si è perso, poi è stato brillo e poi ha fatto pipis per strada. Ah, ok.
Amo, è una puntata di Pop questa.
Bene. Infatti sono io professoressa.
Stai ascoltando Pop?
Comunque... Ragazzi, scusate, e vado a fare pipì dietro a...
Ma davvero, infatti, ma queste lo seguivano? Comunque, tornati da questa vacanza, essendo stata molto bella e divertente, organizziamo una cena con tutta la classe e i professori che ci avevano accompagnato. Ok, finora ci sta. In quella cena, io e il mio gruppo ci sediamo davanti a Dante. Parliamo e scherziamo fino a quando Dante ci chiede di andare tutte, eravamo 7, a cena a casa sua. Che pau.
Adoro, infatti, questo era quello che dovevamo creare.
Inizia la trama horror, praticamente. Che paura. Noi da bambine 16 anni, excited e pronte a vivere la storia tra Aria e Ezra di Brit Little Lions.
Madonna, ci ha traviato comunque quella storia.
Diciamo
Ezra
di sì.
Miller, via. No, possiamo Ezra non è Miller.
No, è
però.
Ezra.
Anche Ezra Miller, anche Ezra Miller, via.
Che sia il problema di Ezra. Ci organizziamo e andiamo a cena da lui, portando ognuno qualcosa e tutto quanto. La serata va bene, ci fa una lezione privata su alcuni autori latini che non avremmo studiato, e poi torniamo a casa. Una serata che può sembrare strana, ma è stata molto interessante, giuro. Il problema sorge dopo qualche cena. Inizia un periodo...
Ah, dopo qualche cena, quindi c'è stato un ritornare.
Questa
ah, okay,
cosa,
okay.
Sì. Inizia un periodo in cui tutte le sere andavamo a casa sua. Tutte le sere, tutte le sere si cenava insieme, si passava del tempo con lui. Tutto ovviamente di nascosto dal resto della classe. Bene,
Problema è che questa persona avesse voglia e tempo di dedicarlo a persone molto più piccole di lui, capito?
Porca
che ti
figa,
dico?
Veramente.
Cioè, pure io ho fatto una cena con una mia ex docente, mi è stata una, ma guardate, mi ha detto da oggi mai più perché mi ci siete sporcato casa, che veramente pare la classe.
Io spero che Dante c'ha di meglio da fa, poi io non ho parole. Aggiungo poi che eravamo 7, cioè loro porelle, vabbè, e 3 ragazzi del mio gruppo abitavano nel palazzo accanto al suo, ok? La dinamica è un po' più chiara, perché pure se te devi rompere le palle per arrivarci, siete pazzi voi. Quindi andammo da lui senza chiamarci. Cioè tra di loro quindi andavano da lui senza chiamarci a tutte le altre. Ok, adesso okay. Compreso piano piano a lungo andare siamo arrivate che tra di noi non parlavamo più, perché se alcune di noi lo chiamavano le faceva andare, se invece lo chiamavano altre diceva sempre di no. Si è creato un astio che ho i brividi solo a raccontare. È stato un periodo per me terribile. Mamma mia. Si arriva poi al dramma. Come se fino adesso quando esce il fenomeno della Blue Whale. Non so se, della Blue Whale, non so se ve lo ricordate.
Della Blue Whale, sì. Sì, 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 sì.
Comunque, lui crea la Blue Dante, nome camuffato, nella quale crea una serie di comandi che noi dovevamo fare ogni giorno per avere alla fine della sfida un regalo da parte sua. Regalo che lui aveva già comprato perché sapeva che non avrebbe fatto vincere nessuna, tranne una che delle mie amiche da cui era ossessionato.
Ok.
Ma secondo me è U5, comunque.
Totale.
Cosa?
U5.
Ah, verissimo.
In quel sei tu alla quinta potenza,
giuro, avevo capito. Che ho fatto io? In quel periodo, noi come gruppo siamo completamente sparite, non ci parlavamo più e litigavamo tutti i giorni perché lui ci aveva completamente allontanate. Il momento di rottura arrivò poi quando, in un momento in cui una delle mie amiche rimase sola con lui, quella da cui era ossessionato, lui la baciò. Da quando lei ci raccontò questo avvenimento, tutto il passato sparì completamente e il bene che provavamo l'una per l'altra divenne sempre più forte. La mia amica non se l'è mai sentita di denunciare, ma comunque le siamo state accanto in tutta l'elaborazione e la risoluzione del problema. Per questo vi dico, tenetevi forte gli amici, parlate con loro e confidatevi, perché per quanto le cose esterne possano sembrare belle, allettanti, se è una vera amicizia sarà più importante. Se è vera amicizia, niente sarà più importante dell'amicizia. Mannaggia, ho cannato sul finale bello.
Allora, sì, a parte che ho i brividi, però poi ti posso dire, mi viene in mente la lezione del nei momenti brutti si vedono le persone che ti vogliono veramente bene. Cioè, perché siamo tutti bravi a esserci quando bisogna bere, fumare e fare coglioni. Quindi sono contento che magari da un episodio così brutto questo gruppo ha avuto modo di stringersi vicini. E delle volte, sai, sono proprio... non sto dicendo che bello che è successo, è che purtroppo è successo, quindi come mi insegna mia madre, positivista, luna in cancro, traiamo sempre del buono dalle cose brutte che succedono. Cioè, è una cosa che lega tanto. Secondo me legano molto di più le cose brutte che le cose belle. Perché
il
le
vomito.
Cose... come...
il vomito di qui sopra.
Capito. Quindi... sicuramente siete state bravissime a supportare la vostra amica e non abbandonarla, e soprattutto non dare per scontato che non fosse successo niente nella sua mente, perché ricordiamoci che i danni più brutti molto spesso non sono esterni, ma sono cose che la gente porta dentro come traumi. Quindi che bello avere degli amici che non si lasciano abbindolare da un "è tutto ok". Madonna. No, vai un po' nel profondo, che è una storia brutta, però ha un finale che ci fa riflettere in senso... sulle dinamiche di amicizia.
Lolita, ora capisco il tuo nickname soprattutto, ma quello che volevo dirti è terribile, mi disp a livelli incredibili, ma mi taccio, perché se comincio a parlare male dei professori mi divento nera, perché cioè che prendessero un po' più percezione di quanto sono importanti nella vita degli adolescenti, che in teoria dovrebbero educare queste persone. Io guarda, veramente sento schifo.
Sandro, il vero problema secondo me sono i docenti broschi, sono quelli che sono un po' troppo
forti. 4 anni di differenza, 5 anni, questi pensano di potersi comportare come se fossi della tua età.
Ma sai qual è poi la meccanica che secondo me c'è dentro quella testa? È che loro credono, cioè si sentono un po' i capetti, perché percepiscono, certo, quel livello up rispetto al discente, allo studente, e lo comprendo perché è quello che fai, santo cielo. Però secondo me si sentono proprio tipo invincibili, capito? Sì. È un piccolo modo di fare i dittatori. Ragazzi, che merda.
Tu lo sai che penso che il momento più flawless l'abbiamo vissuto noi quattro, con quei docenti che cominciavano un minimo a svecchiarsi pretendendo rispetto. Però, cioè, quelli che ti facevano dire "va tutto ok a casa", ma questo non significa che mi devi stare a parlare di tutti i tuoi cazzi.
Totale.
Cioè, quei docenti che volevano un pochino svecchiare, cioè la scuola e casa molto spesso si fondono quando sei adolescente,
si
perché non capisci
tempo a scuola che a casa,
limiti, esatto. Cioè. Quindi esatto, da comprendere.
Totale.
Esatto. Tocca a me adesso, e ci scrive la storia la madre del gruppo. Ah, tornando ai ruoli.
Morto.
Mother. Allora, io ho un gruppo di amici da circa 10 anni. Abbiamo anche dato un nome a questa cosa e ci chiamiamo Tribù. Un po' cringe forse, I don't care. Ciao amici, se state ascoltando Pov, un bacio a tutti, avete un nome bellissimo. E addirittura io e un'altra del gruppo ce lo siamo tatuato. La cosa di cui volevo parlare è come le amicizie così durevoli e profonde si trasformano in surrogati di una famiglia. Nel senso che noi abbiamo passato così tanti anni insieme e vederci tutti i giorni, sempre negli stessi contesti, che ci sentiamo letteralmente come all'interno di una famiglia. E quindi tutti i tipici comportamenti si rispecchiano anche nel gruppo stesso. Ad esempio, le confabulazioni alle spalle, tipo "eh no, perché papà mi ha risposto male, lo odio", e poi dopo 2 giorni tutto ok. Oppure le alleanze che si creano e si modificano, la coesione nel prendere posizione tutti insieme, il non poter andare in vacanza tutti insieme perché se no ci ammazziamo, l'annoiarsi quando si sta troppo tempo insieme, insomma tutto ciò che riguarda il vivere veramente insieme. E voi direte, sì, vabbè, ma non sembra molto bello. E invece io credo di non aver mai sperimentato un'amicizia così viscerale. Della serie che io so per certo che quelle persone saranno nella mia vita fino all'ultimo giorno, come le persone della mia famiglia. Si dice spesso che gli amici sono la famiglia che ti sceglie e credo che questo ne sia un esempio proprio estremo. Poi si sa che i familiari sono le persone che possono farti più male o più bene in assoluto, perché nessuno ti conosce come loro, però sono sempre un posto sicuro in cui tornare. Ma che bella... Raga, posso? Voi?
Ma non diciamo niente, io non dico niente. Voi. Che commentiamo? Bella tribù, che vi posso dire?
E sappiate, raga, che sentirsi così uniti, ci insegna la madre superiora, non è sempre sinonimo del tossicità. Magari...
Esatto, infatti io ho amato questa storia perché ho detto, mi hai fatto vedere le amicizie sotto una prospettiva che non avevo mai esplorato.
Madonna, che bello, madonna, che brividi.
Grazie, amore.
Grazie, veramente.
Sei stato un cucciolo.
Tocca a te.
Allora, tocca a Muay, ci scrive questa volta Matteo.
Matteo.
Oddio. Quando il gruppo di amici diventa toxic per colpa di una persona che non è Zizi. Nel lontano 2013-14, quando avevo 14 anni, io e le mie ame storiche, ovvero amiche d'infanzia, ci uniamo ad un gruppo di amici che girava nella nostra stessa zona. C'era Fabrizio, Valerio già lo sai, chi lo sa.
Anche Corona.
In realtà come gruppo è stato, e lo è ancora tuttora, molto solido e sincero. Ci vogliamo bene e anche se adesso abbiamo più impegni e responsabilità, adulthood sucks, riusciamo sempre a vedersi.
Mi hai fatto pensare a cosa? Un'altra tipizzazione dei gruppi è avere il Fabrizio Corona, tipo Zizi è la nostra Fabrizio Corona, certo. Quella che fa i media, che fa le foto, che fa i ricordi, che tutti quanti fanno, guarda che poi, e poi i ricordi ce li abbiamo la maggior parte del tempo grazie a lei.
Sapete quanto odio, ho un terabyte io di roba nel mio telefono, infatti
crea anche i drammi però, gli scandali.
Io nel gruppo di San Benedetto ce l'ho, che è quella che tutti quanti fanno sempre, perché non ti puoi godere il momento e lasciare via il telefono? Poi però tra 4 anni, quando andiamo a ripensare, oddio, magari avvicina una foto, eccola cazzo, che l'ho fatta io quando mi rompevate il culo.
Tra l'altro la nostra prima copertina su chi sarà per colpa di Zizi Palese. Alfonso, ciao. Ma c'è stato un capitolo oscuro in questo gruppo, che è la sorella, scritto in caps lock. Praticamente la sorella di questo nostro amico ha iniziato ad uscire con noi perché lei non frequentava molte persone della sua età. Ci tengo a specificare il fattore età, tra virgolette, perché tra me e lei, per esempio, non passano 6 anni, quindi io 14enne e lei 20enne. Ora, nell'oggi potrebbe fare meno pau, ma ai tempi, raga, una 20enne, io ne avevo 14, era tipo mia zia.
Cioè sì. Tu andavi all'università, lei andava all'università mentre tu ancora stavi alle superiori a capire.
Le medie.
Ancora alle medie.
Oh, sì, fine medie, inizio superiore, mi sa.
Sì.
Fin qua uno potrebbe dire, oh, vabbè, che problema c'è, manco tanto. Il problema iniziava quando, una volta presa più confidenza, pretendeva cose assurde. Raga, che paura.
Del tipo?
Vediamo. Scopriamolo. Un episodio che ho impresso nella mente è che lei non accettava il fatto che noi, all'epoca studenti di liceo, l'aveva finita le medie, facessimo i compiti la sera. La sera è fatta per uscire, quindi smettetela e uscite.
No.
Cioè...
La mia onesta risposta.
Io faccio il cazzo che mi pare.
Cioè, amo, tutto a posto? Che vuoi? E non l'ho detto io, l'ho detto.
Anzi, potevi studiare tu prima.
Lo dice Matteo.
Mi avrei detto.
Oppure odiava il fatto che io e le mie ame fossimo migliori amix, perché avere un sottogruppo nel gruppo nuoceva all'amicizia di tutti, a suo parere. Non vi dico quante riunioni di condominio abbiamo fatto per parlarne, cercando un confronto, capirsi di più o comunque venirsi incontro. Niente, nada, portava solo cattivo umore.
Madonna, sai quanto odio la gente che proietta i traumi? Cioè... a te è successo, al massimo dammi una mano a capire il tuo punto di vista, perché tu puoi darmi un insegnamento, ma questo non significa che mi devi demoralizzare a priori. Non tutte le persone fanno schifo, e se è successo a te non vuol dire che succederà anche a me.
Totale, verissimo. Ma io non so che dirti, ma poi c'è 20 anni, cazzo. Vabbè, la parte di questi 15,
oltretutto perdonami, la maggior parte delle cose noi le assimiliamo come crescita, proprio perché sbagliamo. Per questo gli sbagli non sono solo fini a se stessi, ma sono funzionali a se te mi devi indicare la strada quando tu già hai sbagliato, che diventa una copia tua.
Certo, mamma mia, che meccanica. La parte divertente, perché aspettate qui, è quando usciva con noi e metteva in faccia al telefono e guardare Twitter, serie TV o addirittura film. Alla fine c'è stato un distacco naturale, perché ha conosciuto mal cagate come lei con cui andare d'accordo. Comunque non sono una persona rancorosa. Baci.
Comunque mi è sembrato tipo Phineas e Ferb che accettano la sorella nel gruppo. Uguale. Cioè, nel senso, loro stanno ancora a creare dei tornadi dietro casa perché si annoiano, e lei invece, che andava già a scuola e faceva tutto.
Palese. Ma poi tra l'altro, Matteo, io capisco, cioè nel senso, a quell'età è giusto che tu, cioè cosa potevi saperne in realtà di queste meccaniche, cioè siamo tutti piccoli e inconsapevoli a 14 anni, quindi va benissimo. Ma oggi questo, l'insegnamento di questa storia è che se a tutti questi anni di differenza e vuoi riuscire con un gruppo di adolescenti, amo red flag, cioè nel senso spostati, scansati, scappa via, escape vuol dire evadere.
E sopra... Però se è l'amica, cioè se è l'amica di un'amica, che fai? Cioè, le
cazzo, infatti è questo un po' anche con questo caso.
E mi affido al mastino del gruppo, devi odorare la puzza del fatto che questa ci vuole male. Il mastino ha un ruolo, quindi devi odorare bene, non è che fai il mastino solo perché ti rode il culo, il mastino è anche quello che fa, non me lo sento.
Si dirà tipo, tu non sei nel target.
Tu non sei nel target.
Capito? Quindi via, vattene. Non so, però veramente potrebbe essere un problema questo.
Perché questa poi è la sorella di una del gruppo, io gliel'ho chiesto a lui, ma come avete, cioè la sorella non diceva niente, la sorella la difendeva ovviamente.
Oh, ah,
quindi
cacchio.
Voi dovete stare lì a dire, tua sorella non si piace, però come glielo dici?
Ma poi amo, se c'è bisogno di tua sorella nel gruppo, fatelo due domande, nel senso,
esatto.
Perdonami, nel senso, non perché non possa succedere che nel gruppo ci sono anche i parenti, sai quante volte mi è successo a me che quella è mia cugina, pure quella, quindi sto uscita con la famiglia, cioè fammi capire, sì. Cioè sto uscita con un gruppo di famiglia, però sorella è brutto.
Infatti dovremmo parlare con la sorella, non con la ventenne, ma con quella coetanea, e capire di più di questa
amo,
storia.
Scrivici, siamo su Skype.
Almeno capiamo a chi dare ragione, per ora Matteo sei nei nostri cuori.
Esatto. Oh, te raga, posso dire, che puntatona, una puntatona dove riflettiamo, dove pensiamo.
Te posso dire, a me, nonostante tutto, mi dispiace per quello che succede, ma quando c'è una storia un po' più riflessiva, introspettiva, terribile, anche magari triste, mi piace perché, cioè, almeno trattiamo un po' tutta la sfera della situazione, non facciamo solo le cose belle, capito?
Ma, che bella, ma soprattutto, cioè, non ti senti fortunato dal fatto che le persone che ci ascoltano hanno cominciato a condividersi con noi, condividere con noi anche delle cose di un certo spessore negative, non solo positive, che magari si sentono in un posto sicuro con noi quattro.
Verissimo.
E speriamo sempre di riuscire a trattare alle vostre orecchie, ai vostri occhi, la cosa sempre in un modo che non triggeri nessuno o che comunque disinneschi, perché magari la storia che è stata raccontata, le storie che abbiamo raccontato possono essere d'aiuto anche ad altre orecchie.
Totale, e speriamo veramente tanto questo. Ma detto ciò,
queste cacchio di orecchie quando ci possono ascoltare?
Io direi, se volete un altro poveri voi o un poveri noi, vi aspettiamo domenica alle 15.
Mentre per un potevi non saperlo, con il suo link a me, ogni mercoledì alle 19. E Sandro, dove?
Spotify,
Apple Podcast,
Amazon Music.
Poi con pov-basso il podcast abbiamo It's Instagram. Non so se lo conosci, è una nuova app.
Ma carino.
It's Instagram.
Non so se però andrà molto.
Uno
mi ricorda tipo, che ne so, Threads, vero, tutti quei social che sono nati e morti così. Mi sa Instagram è uno di questi.
Mancano solo gli audio. Comunque Instagram con pov-basso il podcast, come anche su YouTube. Instagram un pochino più privato, potete scriverci, dirci le cose, eccetera. YouTube invece c'è anche il video.
Esatto. Infatti YouTube ci piace. No, ma soprattutto TikTok, che non è stato menzionato, sempre col stesso nick di Instagram, dove facciamo un po' di stupidate, mettiamo un po' di spezzoni, insomma, scopriteci.
Su Spotify, se volete un voto stella, che può non essere anche 5, ma ricordiamo sempre che Sandro vi conosce e sa chi siete. E così.
Continua,
e commentate.
E grazie a tutti. Mi raccomando, mangiate tanto e state bene.
Mua.
Ciao.
Alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.